libro dei Proverbi. Faccio un po' fatica a parlare, ma da qualche parte arriveremo. E quindi ripartiamo dal capitolo 14. Abbiamo letto già anche il versetto 1 del capitolo 14 la settimana scorsa. In continuità con i versetti precedenti, siamo comunque all'interno della grande raccolta salomonica e ne avremo fino al capitolo 22. E quindi man mano procediamo da un detto all'altro, da un proverbio all'altro, da una sentenza, un insegnamento, secondo quella libertà che è prerogativa di coloro che sono addetti alla ricerca sapienziale, e qui abbiamo a che fare con una grande antologia. È vero che man mano riusciamo a intravedere anche delle unità, delle manifestazioni di continuità, una certa articolazione nella raccolta di sentenze che lì per lì appare una raccolta molto disparata, molto frammentaria, ma è facile comunque individuare dei temi di fondo dove determinante è sempre la messa a fuoco della necessità di operare un discernimento sempre più attento, discreto, capillare per quanto riguarda la relazione con la realtà del mondo che ci circonda. Da questa relazione dipende la positività della vita, l'attuazione positiva della vocazione alla vita. E questa relazione o questo complesso di relazioni, questo insieme articolato e qualche volta anche sorprendente, sconcertante, provocatorio, di relazioni con il mondo che ci circonda, e nel mondo ci sono gli altri, ci sono le cose, ci sono gli avvenimenti, c'è il tempo, c'è lo spazio, c'è il creato intero. Ebbene, questo complesso di relazioni esige un discernimento sempre più pacato e sempre più attento e sempre più paziente, anche sempre più coraggioso, ma tutto sempre fa capo, come sappiamo e ancora constateremo a più riprese, al timore del Signore, che è il principio di ogni ricerca sapienziale, è l'apertura intima e profonda dell'animo umano per quanto riguarda la relazione con il mistero che ci circonda, che ci avvolge e da cui siamo visitati, perché la nostra vocazione alla vita è radicalmente, intrinsecamente, nella sua autenticità inconfondibile, un dono che abbiamo ricevuto. Ed ecco, capitolo 14. Dal versetto 2. Qui leggiamo una serie di detti da qui fino al versetto 6 che descrivono quello che è l'impegno a cui ogni essere umano è tenuto per quanto riguarda le opere che danno forma alla propria esistenza umana, ma come già sappiamo, e lo ricordavo proprio un momento fa, tutto si inserisce in una prospettiva che è determinata dall'atteggiamento interiore dell'animo umano. Guarda caso, subito versetto 2, il timore del Signore, eccolo qua: chi procede con rettitudine teme il Signore. Chi si scosta dalle sue vie lo disprezza. Il timore del Signore è determinante per procedere in quel cammino che comporta l'impatto con le realtà che ci circondano e di cui comunque la nostra vita ha bisogno, perché è nell'esercizio di questa relatività rispetto ai dati creato e tutte le presenze attorno a noi che dipende l'attuazione della nostra della nostra stessa vocazione alla vita. Dunque, chi si scosta dalle sue vie disprezza. Dunque, qui è in questione esattamente il rifiuto di quel atteggiamento di radicale apertura alla relazione con il mistero, che il nostro antico maestro considera come già una rinuncia ad affrontare sul serio la vocazione alla vita. E allora di seguito, dal versetto 3, nella bocca dello stolto c'è il germoglio della superbia, ma le labbra dei saggi sono la loro salvaguardia. Attenzione qui all'uso del linguaggio, anche questa non è una novità per noi, ormai ne siamo perfettamente consapevoli. Dunque, nella bocca dello stolto, il germoglio della superbia, vedete come anche in questo caso l'attenzione è dedicata alla bocca, attraverso la bocca la parola, il linguaggio e dunque la comunicazione verbale, ma la bocca è là dove nel caso considerato il germoglio della superbia, dunque siamo rinviati a delle radici, e le radici sono nell'intimo, le radici sono in quell'atteggiamento interiore, le radici sono nell'invisibilità profonda, nascosta dell'animo umano, ed ecco, da quelle radici dipende poi il germoglio, che in questo caso diventa espressione di un linguaggio invadente, prepotente, un linguaggio che invece di essere al servizio della vita diventa motivo di disordine nel contesto di quelle relazioni che pur sono necessarie per la vita e che invece vengono strumentalizzate all'interno di una economia dove la gratuità del mistero con cui noi siamo in relazione per vivere è invece affrontato come se fosse una realtà di cui ci si può appropriare abusivamente, la superbia. E di seguito dice: le labbra dei saggi sono la loro salvaguardia, dove vedete è in questione ancora una volta la bocca, ma la bocca come custodia di quella libertà interiore, di quel segreto che nel cuore si è conservato ed è custodito nel cuore quel segreto mi parlavo poco fa di radici rispetto al germoglio, e adesso ci risiamo, ma ci risiamo nella prospettiva che conferisce al germogliare del linguaggio che affiora sulla bocca umana le caratteristiche di uno strumento che è coerente con l'intimità del timore del Signore custodito nel cuore. Salvaguardia del cuore, allora questo linguaggio è un linguaggio che trasmette in modo autentico e che è davvero strumento di positiva crescita nella vocazione alla vita, perché è trasmettitore in modo autentico e fedele di quel che è custodito nell'intimo del cuore, laddove il timore del Signore costituisce il principio di tutto. E allora di seguito qui c'è un insegnamento curioso che evidentemente però per l'antica tradizione ha un valore imprescindibile, perché ci sono di mezzo anche gli animali. Si tratta nel rapporto con la realtà che ci circonda dare spazio anche a queste creature. Senza buoi niente grano, l'abbondanza del raccolto sta nel vigore del toro. Dunque gli animali, anche la relazione con gli animali, come la relazione con le cose e con le altre persone. Ma questa relazione con gli animali già è comparsa in altri momenti e ritornerà successivamente all'attenzione dei nostri antichi maestri. E qui vedete gli animali svolgono un servizio che è ritenuto molto importante, se non propriamente decisivo, per quanto riguarda la positiva attuazione di quella attività lavorativa da cui dipende poi la stessa sopravvivenza umana. E anche in questo caso vedete la sorpresa e l'ammirazione per come nel mondo animale ci sono da registrare varietà, diversità, situazioni originali, qualche volta anche provocate artificialmente, come ci sono i buoi ma c'è il toro e dunque ci sono tutti gli altri animali con le loro caratteristiche proprie e questa capacità di restare in rapporto con la varietà del reale, la complessità degli eventi e in questo caso la sorprendente vitalità, peraltro funzionale al servizio della vita umana e come collaborazione al lavoro umano da parte degli animali. Allora il versetto 5. Il testimone vero non mentisce, quello falso spira menzogna. Vedete che nei versetti che stiamo leggendo in modo esplicito, come abbiamo già constatato, o implicito, sempre siamo rimandati a quell'atteggiamento interiore che è determinante per quanto riguarda l'impostazione tutti i contatti con il mondo esterno. Qui c'è di mezzo la testimonianza e vedete c'è una testimonianza che è trasparenza, che è positiva, benefica, che costruisce relazioni, e c'è una testimonianza che invece strumentalizza, adombra in maniera menzognera la realtà delle cose e sempre l'attenzione è rivolta a un atteggiamento interiore che qui viene colto nel dramma di una alternativa tra quella forma di quella manifestazione di libertà che rende allora il vissuto edificante nel contesto delle relazioni sociali, o invece quel mondo interiore che è dominato da atteggiamenti predisposti abusivamente per strumentalizzare l'interpretazione degli eventi in modo tale da dare testimonianza alla menzogna. E vedete che qui la menzogna non è semplicemente una bugia detta una volta ogni tanto, è esattamente una falsificazione del reale, è un tradimento di cui è responsabile l'intimo della coscienza umana per quanto riguarda la relazione con la vita altrui. La vita altrui, e d'altra parte, vedete, non è menzogna in quanto è un fatto, un fenomeno soggettivo, negativo, ma è menzogna in quanto deteriora, offende, brutalmente strumentalizza e addirittura deforma la relazione con la vita altrui. E allora il versetto seguente, 6. Il beffardo ricerca la sapienza ma invano, la scienza è cosa facile per il prudente. Qui vedete, abbiamo a che fare con il beffardo, è appunto il personaggio che è abituato a divertirsi, a strumentalizzare come se fosse un gioco, le relazioni con la presenza, la vita, la vocazione altrui, e questo modo di fare, dice l'antico maestro, è inconcludente, è devastante, è vanificante, non sta neanche dicendo che è un atteggiamento negativo, sta dicendo che è un atteggiamento dispersivo, vanificante, inconcludente, che naturalmente è un dato più che mai inquietante, mentre vedete, la scienza è cosa facile per il prudente, dove quella riservatezza che appunto come già leggevamo nei versetti precedenti, caratteristica di chi custodisce la autenticità del proprio atteggiamento interiore, ed ecco la positività delle relazioni che diventa edificante, che diventa motivo di promozione, motivo di gratificazione per la vita altrui. E adesso, dal versetto 7 al versetto 9, tre detti che ci aiutano ancora una volta a ripercorrere l'itinerario di una vita che man mano si sviluppa in maniera corrispondente alla propria vocazione. Infatti il versetto 7 dice che allontanati dall'uomo stolto e non ignorerai le labbra sapienti. Dunque l'attuazione positiva della vocazione alla vita implica l'impegno di affrontare le relazioni necessarie, affrontarle e saper discernere anche a questo riguardo qual è l'interlocutore che aiuta positivamente nella crescita, o invece l'interlocutore che diventa motivo di deviazione, di dispersione, di fraintendimento. Si parte dunque da questa certezza che per imparare a vivere, per positivamente realizzare la vocazione alla vita, bisogna stare nelle relazioni. E di seguito, versetto 8, la sapienza dell'accorto sta nel capire la sua via, ma la stoltezza degli sciocchi è inganno. Dunque, qui adesso, vedete, sono in questione le strade. La sapienza dell'accorto sta nel capire la sua via. L'importanza della relazione con gli interlocutori di cui comunque abbiamo bisogno per vivere, e qui in modo ancora più determinato e più coerente che mai, la continuità di un impegno dedicato a stare sulla strada, dove la strada non è semplicemente la realtà fisica che va sotto questo nome, la strada è tutto un impianto, diventa quella relazione o quel complesso, diventa un sistema organizzativo della vita, e di questo abbiamo bisogno. Non sono relazioni occasionali le nostre, non sono relazioni che possono restare affidate al caso, anche se caso per caso bisogna poi essere pronti, solleciti, intelligenti, lucidi nel discernimento, è vero, ma c'è bisogno di un impianto, c'è bisogno di un sistema, c'è bisogno di individuare una strada e percorrerla. E dire strada significa tempo, significa spazio, significa svolte, significa rischi. Ed ecco il versetto seguente, versetto 9: tra gli stolti risiede la colpa, tra gli uomini retti la benevolenza. Qui vedete il detto che leggiamo nel versetto 9 conferisce a quella impostazione della vita che diventa discernimento di una strada e costante conferma circa l'impegno di percorrere una strada, attribuisce a tutto questo un valore propriamente religioso, perché la terminologia che si usa adesso nel versetto 9 è tipicamente religiosa. Tra gli stolti risiede la colpa, dunque è soltanto un dato empirico il fallimento di quel cammino, di quella vita, di quel modo di stare al mondo, di stare nelle relazioni, che viene registrato come un dato oggettivo, ma è una colpa. Dunque c'è un valore di ordine morale che è in gioco, e l'alternativa è appunto invece la benevolenza. Quel rapporto con il termine benevolenza allude esattamente alla intensità trascendente di tutti gli elementi che compongono il quadro all'interno del quale si svolge la nostra vocazione alla vita, dove siamo in relazione con il mistero, mistero che viene man mano aprendo per noi le strade della gratuità, la benevolenza, le strade di quella che è la sua inesauribile fecondità, in quanto è il protagonista della vita, ma nella gratuità dell'amore, nella gratuità assoluta. E allora qui il versetto 10, sta per conto suo, è un versetto che richiama quella che è l'esperienza della solitudine nella nostra esistenza umana. Infatti dice: il cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa l'estraneo. Dunque l'uomo è solo nel suo dolore, l'uomo è solo nella sua gioia, dice il versetto 10, che in questo caso è espressione di una visione delle cose piuttosto severa, piuttosto severa. C'è comunque un dolore che non è partecipabile ad altri, ma c'è anche una gioia che non è condivisibile a meno che evidentemente qui il versetto non esaurisce la questione, ci si affacci su altri orizzonti, su altre modalità di incontro, di relazione, di comunione. Su questo il versetto che adesso leggiamo non dice niente. Adesso, di seguito, dal versetto 11, in una serie di detti fino al versetto 14, dove leggo così, vedete qui nei detti che man mano passiamo in rassegna, abbiamo a che fare con la messa in rapporto di realtà che potrebbero anche apparire omogenee, se non proprio esattamente identiche, e in realtà invece abbiamo a che fare con situazioni nelle quali le apparenze non coincidono affatto con la realtà. Vediamo. La casa degli empi rovinerà, ma la tenda degli uomini retti avrà successo. La realtà è che c'è una casa e c'è una tenda. E c'è dunque un dato oggettivo che appare nella sua evidenza immediata. Ma la realtà è un'altra, non è quella che appare, perché la casa degli empi rovinerà, la tenda degli uomini retti avrà successo. E non è che automaticamente, per quanto noi pure possiamo constatare, stando alle nostre esperienze, le cose vadano automaticamente in questa direzione, ma vedete qui l'antico maestro, nel contesto della grande ricerca sapienziale, vuole comunque invitarci a non restare incantati dinanzi alle apparenze. Questo comunque è un richiamo più che mai sapiente, possiamo ben dirlo, magistrale, possiamo aggiungerlo, la realtà non coincide esattamente con quelle apparenze che pure lì per lì si impongono come delle evidenze di valore assoluto. Subito aggiunge qui: c'è una via che sembra diritta a qualcuno, ma sbocca in un sentiero di morte. Vedete qui, c'è una strada, ma c'è anche un dirupo. La strada sembra un'indicazione di percorso più che mai agevole, che si può intraprendere con slancio senza ulteriori preoccupazioni, e guarda caso c'è anche un dirupo. Ecco. Questa strada sbocca in un sentiero di morte, e anche tra il riso il cuore prova dolore e la gioia può finire in pena. Anche qui vedete, siamo alle prese con i sentimenti, non soltanto la realtà di una strada come caratterizzazione di un ambiente esterno, di un itinerario che percorriamo nel tempo e nello spazio, ma qui c'è un mondo interiore, c'è il mondo dei sentimenti, il mondo della gioia e del dolore. Ed ecco, non coincide esattamente la realtà autentica, per come possiamo intenderla se la nostra vita è aperta alla relazione con il mistero che ci avvolge, rispetto a quello che appare. E allora qui, vedete, l'apparenza è in quell'atteggiamento sorridente, forse festaiolo, forse ridanciano, forse anche molto spettacolare quanto a espressioni di esultanza, e d'altra parte, ecco, dice il versetto 10, il cuore prova dolore. Allo stesso tempo la gioia può finire in pena. Già. Dov'è la realtà? E quindi anche qui, vedete, senza dettare delle leggi descrivono gli eventi o le evoluzioni dei sentimenti in maniera rigida e obbligatoria, ma il richiamo a non restare condizionati da evidenze che nella loro immediatezza non corrispondono esattamente alla realtà più vera e più profonda. E d'altra parte è poi vero che nell'esperienza del dolore può essere nascosta, seminata e custodita come un valore che non appare ma che è vivificante all'estrema potenza, un sentimento di gioia, come è vero che anche nelle espressioni di giubilo più appariscente permane un deposito di tristezza, di dolore. E quindi vedete un invito a affrontare le situazioni della vita con la disponibilità, un discernimento sempre più maturo e sempre più discreto, anche sempre più rispettoso, perché quella situazione di esultanza conserva un'eredità di dolore che va rispettata, e viceversa. Ecco. Ancora, allora il versetto 14, chi è instabile si sazierà dei frutti della sua condotta, l'uomo da bene si sazierà delle sue opere. E qui vedete il caso della quella che qui è definita come instabilità, che è motivo, come già abbiamo constatato altre volte, di preoccupazione per il nostro maestro. Una vita che rischia di essere esposta a tutti gli inconvenienti, a tutte le incertezze, a tutte le situazioni impreviste che pure intercettano il cammino della vita e provocano dei traballamenti, provocano anche quella forma di vacillamento, di traballamento che si chiama scandalo. In questa situazione di instabilità, ecco, il cammino della vita rischia di limitarsi a raccogliere i frantumi di vicende che man mano si presentano così frantumate, per l'appunto, così occasionali, così sfuggenti rispetto a qualunque autentica e coerente programmazione, mentre l'uomo da bene si sazierà delle sue opere, dove vedete che abbiamo a che fare con una operosità che continua a essere feconda e benefica per la vita, passando attraverso anche le intemperie, le ostilità, gli incidenti che comunque in un modo o nell'altro non mancano mai. Di seguito allora, versetto 15, leggiamo anche qui una breve serie di detti, arriviamo al versetto 18, dove il nostro maestro affronta il caso della ingenuità. Qui proprio il detto che leggiamo nel versetto 15 dice l'ingenuo, vedete, è uno sprovveduto, può essere anche un essere umano modesto e impreparato, può essere in certi casi proprio un povero uomo limitato in termini oggettivi, non c'è una valutazione morale negativa nei suoi confronti, c'è la presa d'atto di una inabilità a un discernimento autentico e maturo delle cose, e quindi una prospettiva minacciosa quella che qui si intravede. Infatti leggo: l'ingenuo crede quanto gli dici, l'accorto controlla i propri passi. Dunque c'è un'ingenuità pericolosa, una ingenuità che diventa lì per lì fiducia immediata in quel che si dice, ma quasi che le notizie che circolano, le voci che si impongono perché sono più sonore, la presenza autorevole di chi vuole far valere la propria posizione, e l'ingenuo crede quanto gli dice, ma il saggio teme e sta lontano. No, ho saltato. L'accorto controlla i propri passi. Dunque, l'incoraggiamento a mantenere sempre vigile quel impegno al discernimento che è prerogativa primaria e più che mai necessaria nel cuore umano. E di seguito, allora, il versetto 16: il saggio teme e sta lontano dal male, lo stolto è insolente e presuntuoso. Vedete, qui ancora abbiamo a che fare con una stoltezza che è da intendere in rapporto alla ingenuità di cui ci parlava il detto precedente. Lo stolto è insolente e presuntuoso, dunque anche in questo caso, vedete, non è proprio una manifestazione di ingenuità, una loquacità smisurata, incontrollata, che diventa petulante, che diventa semplicemente una fastidiosa forma di presunzione, mentre il saggio teme e sta lontano dal male. E di seguito qui il versetto 17 dice che l'iracondo, più che iracondo, qui nel versetto 17, non so come dire la vostra traduzione.
Chi è pronto all'ira.
Sì, sì, direi proprio il capriccioso, pronto all'ira, sì, quella è una traduzione letterale nella tua Bibbia. È pronto all'ira, sì, è il capriccioso, commette sciocchezze, il riflessivo, ecco, sopporta. Dunque siamo sempre alle prese con forme di ingenuità, l'ingenuità bambinesca, anche se abbiamo a che fare con adulti o forse addirittura anziani per quanto riguarda l'età della vita, ma c'è sempre di mezzo la mancanza di un rispetto attento, paziente, pacato, umile, coraggioso nel discernimento della realtà e degli avvenimenti e il valore della relazione con gli altri. E allora, ecco, questa irruenza capricciosa, bambinesca, anche se può essere espressa da persone molto attempate, e invece questa pacatezza nel affrontare la realtà, per quanto possa risultare fastidiosa, avversa, problematica, ma nella prospettiva di un discernimento che è sempre mirato alla relazione, alla conversazione con il mistero che ci viene incontro e che non manca mai all'appuntamento. Di seguito ancora, gli inesperti sono sempre quegli ingenui di cui è lo stesso termine in ebraico, qui è al plurale. Dunque, gli inesperti erediteranno la stoltezza, i prudenti si coroneranno di scienza. Dunque, qui vedete, si parla di una eredità, quella che permane una volta che nel faticoso cammino della vita, perché tale fatica non è risparmiata a nessuno, ma si sviluppa un'autentica ricerca sapienziale, quella ricerca sapienziale che peraltro viene trasmessa come eredità di generazione in generazione, con un accrescimento nel corso delle generazioni, così come è avvenuto nel corso dei secoli, e dunque una eredità. Ma questo suppone appunto la pazienza e anche il coraggio di affrontare il continuo impegno di discernimento con tutte le verifiche necessarie, qualche volta anche verifiche che manifestano deviazioni, regressioni, fallimenti, ma sottrarsi a questa fatica nel discernimento fino a esercitare tutte le verifiche necessarie significa sottrarsi. Significa non lasciare in eredità alcunché alla generazione che verrà. Gli inesperti erediteranno a stoltezza, ecco. I prudenti si coroneranno di scienza, dove questo coronarsi significa essere in grado di trasmettere un'eredità. È un'eredità che, vedete, a parte i contenuti oggettivi, qui per esempio abbiamo a che fare con sentenze che sono state elaborate nel corso di generazioni di sapienti, ma più che in contenuti oggettivi, più ancora che in singoli dettagli maturati e divenuti sentenze didattiche, eredità consiste in questo atteggiamento di coerente, ferma, risoluta pazienza nel affrontare la fatica, la fatica di vivere nella prospettiva che sostiene tutto il cammino della ricerca sapienziale, il timore del Signore, dunque il discernimento della realtà complessa, problematica, con tante variazioni e con tante imprevedibili urgenze. Dunque, ecco, eredità. E vedete, lui qui, e siamo arrivati al versetto 18, lui, non so chi sia questo lui, ma chiamiamolo pure così, lui qui considera questa eredità come l'espressione più adatta per individuare un'alternativa rispetto a quelle ingenuità di cui ci stava parlando precedentemente e di cui ci parla ancora adesso. L'ingenuità in realtà non trasmette, è così evanescente, inconcludente, è un'occupazione fittizia della scena del mondo. ed invece, ecco, c'è un'eredità da trasmettere, così come abbiamo ricevuto. Dal versetto 19 sta per conto suo adesso, i malvagi si inchinano davanti ai buoni e gli empi davanti alle porte del giusto. Questa è un'affermazione che è esposta poi alla necessità di tutte le verifiche. Lui è convinto che alla resa dei conti i malvagi si inchinano davanti ai buoni e invece è così gli empi davanti alle porte del giusto. Un caso classico a questo riguardo, nel contesto sempre di una letteratura sapienziale ma molto evoluta, nel libro di Esther, forse ricordate il libro di Esther, a un certo momento c'è Aman, l'empio Aman che si deve inchinare davanti a Mardocheo. Versetto 20, da qui leggiamo ancora una breve serie di insegnamenti fino al versetto 25, leggo, il povero è odioso anche al suo amico, qui il nostro maestro torna a considerare il valore della relazione interpersonale. Che è naturalmente una relazione esposta a delle variabili piuttosto contraddittorie, perché dice il povero è odioso anche al suo amico. Amico, allora la relazione che valore ha, che senso ha? Il povero è odioso, numerosi sono gli amici del ricco, già, ma vedete, avvertimenti, perché come già leggevamo precedentemente, e man mano il nostro maestro sta sempre più insistendo su questo aspetto delle cose, la realtà non coincide affatto con quello che appare superficialmente, e insiste, chi disprezza il prossimo pecca, beato chi ha pietà degli umili. Vedete che qui in certo modo ribalta la prospettiva, perché la beatitudine, che costituisce l'espressione di un'esistenza umana realizzata, è prerogativa di chi ha pietà degli umili. In quello che qui si chiama pietà, pietà, questa capacità di piegarsi, capacità di farsi carico della posizione altrui, della debolezza altrui, della vulnerabilità altrui, questo qui adesso per il nostro maestro diventa un valore di riferimento estremamente prezioso. L'amicizia dei ricchi o il dramma della povertà, ma quale sentimento di pietà man mano matura nell'animo umano? Quale capacità di discernere e riconoscerne la debolezza altrui? Un'occasione per crescere positivamente nelle relazioni. Altrimenti chi disprezza il prossimo, vedete, chi prende le distanze rispetto alla fragilità altrui è certamente fuori strada. Il versetto 22 adesso, non errano forse quelli che compiono, qui c'è un punto interrogativo, sì, un'interrogazione retorica questa, non errano forse quelli che compiono il male? Non errano, errano nel senso che deviano, nel senso che sono dispersi, nel senso sono allo sbaraglio quelli che compiono il male, benevolenza e favore per quanti compiono il bene. Dunque detto questo che conferisce a quell'atteggiamento di di pietà, per dirla in modo sintetico ma molto pertinente allo stesso tempo, è una fecondità che qui si chiama benevolente, che qui si chiama favore, vantaggio, beneficio, gratificazione. Ecco, è gratificata la vita che viene man mano resa disponibile a quell'atto di pietà o di piegamento che manifesta l'attenzione alla debolezza altrui. E quindi di seguito, vedete qui questi versetti che stiamo leggendo, sono proiettati ormai in una prospettiva che noi diremmo neotestamentaria, evangelica. Il versetto 23: in ogni fatica c'è un vantaggio, ma la loquacità produce solo miseria. Ancora una volta questo atteggiamento di sospetto nei confronti delle molte parole, chiacchiere che disturbano, che disorientano, che provocano inquinamento, un inquinamento sonoro, un inquinamento culturale, un inquinamento spirituale, mentre in ogni fatica c'è un vantaggio. La fatica di quell'atteggiamento di attenzione, di rispetto, di disponibilità a comprendere, a condividere, e su quel che comporta poi la disponibilità ad offrire, ed ecco, si ritorna sempre all'attenzione dedicata allo spazio interiore della nostra esistenza umana, a quello che nell'animo umano, nella coscienza, nel cuore umano, invisibile com'è tutto questo, è comunque il luogo interiore da cui dipende l'impostazione di tutte le relazioni che danno forma alla vita, ed è il luogo interiore nel quale, ecco, che si apre lo spazio della ospitalità. Ospitalità. E allora un'ospitalità che diventa vantaggiosa, che diventa benefica, che diventa arricchimento, che diventa crescita. E di seguito adesso, corona dei saggi è la loro accortezza, corona degli stolti la loro stoltezza. Dunque, per dire che l'attuazione della nostra esistenza umana si configura come, in questo caso lui ci tiene a rilevare, come il valore di riferimento in base al quale ci si identifica. E allora c'è il compiacimento, la corona, per dire, ecco il compiacimento, e addirittura ci può essere il compiacimento della propria stoltezza per gli stolti, il crogiolo della miseria umana che si è arrabatta dentro agli inganni della propria presunzione di autonomia, di autosufficienza, di rifiuto della gratuità, di rifiuto della pietà, e in questo crogiolo una corona che viene vantata come un titolo di merito, di prestigio, di vittoria, ed è una miseria. Ecco, di seguito, salvatore di vite è un testimone vero. Chi spaccia menzogne è un impostore. Si ritorna al caso del testimone che vedete svolge in certi momenti una funzione che è decisiva per sostenere e promuovere la vita altrui. Dalla falsa testimonianza possono derivare danni estremi per coloro che non hanno altro mezzo per garantire la propria posizione, se non quella di come di interpellare la responsabilità altrui. Questo richiamo a assumere la responsabilità nell'autenticità del proprio vissuto rispetto alla situazione di debolezza nella quale si trova la vita altrui. E allora, vediamo ancora, vediamo di arrivare almeno in fondo, nel timore del Signore la fiducia del forte. Qui i due versetti 26 e 27 ribadiscono ancora una volta il valore primario del timore. Per i suoi figli egli sarà un rifugio, vedete, è nel timore del Signore che si costituisce la solidità di una presenza che diventa trasmettitrice di valori fecondi per la vita, necessari per la vita altrui. Qui c'è la trasmissione da una generazione all'altra, da padre a figli, il timore del Signore. Per i suoi figli egli sarà un rifugio, e di seguito il timore del Signore, il versetto 27, è fonte di vita, qui espressione più che mai pregnante, fonte di vita per evitare i lacci della morte, è l'alternativa radicale che in tanto modo già abbiamo incontrato. Qui è in questione la alternativa tra la vita e la morte. Di seguito adesso, e arriviamo dal versetto 29 di corsa al versetto 33, il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza. Vedete che ancora qui il nostro maestro vuole sottolineare come le relazioni hanno bisogno di essere affrontate, gestite con delicatezza. Delicatezza, vedete, il paziente ha grande prudenza, che è una delicatezza. E mentre l'iracondo mostra stoltezza, invade e gestisce le relazioni come se fossero dei balocchi che può smontare e rimontare a suo piacimento. Mentre adesso dice: un cuore tranquillo è la vita di tutto il corpo, l'invidia è la carie delle ossa. Dunque ancora quella attenzione alla presenza altrui che fa spazio. Un cuore tranquillo è un cuore spazioso, è un cuore accogliente, è un cuore che, come già leggevamo precedentemente, è un cuore che, e così come si apre la relazione con il mistero, e da questo dipende poi tutto l'impianto organizzativo di una vita, si apre all'accoglienza della presenza altrui, e qui le relazioni interpersonali sono appunto considerate alla luce di una necessità di particolare delicatezza, come già sappiamo. E quindi un cuore tranquillo è la vita di tutto il corpo, fa sì che tutto il corpo, che è lo strumento delle relazioni, sia favorevole alla vita, sia fecondo per la vita, sia promotore di vita. E quindi l'invidia invece è la carie delle ossa, vedete, questa esistenza che si raggomitola su se stessa e che in realtà è espressione di una patologia corrosiva e contagiosa. E quindi chi opprime il povero offende il suo creatore, chi ha pietà del misero lo onora. Dove vedete il nostro maestro qui espressamente mette in continuità la relazione con la presenza di un altro essere umano e la relazione con il mistero del Dio vivente, il creatore. Chi ha pietà del misero lo onora, il creatore, il Dio vivente. Dalla propria malvagità, dice il versetto 32 adesso, è travolto l'empio, il giusto ha un rifugio nella propria integrità. La figura dell'empio qui considerate ancora una volta come una figura che non resiste, che è esposta alle conseguenze inevitabili di una malvagità che è distruttiva, che è devastante, che è micidiale, mentre il giusto ha un rifugio nella propria integrità, dove vedete che è l'esistenza del giusto che diventa rifugio, diventa rifugio nelle cose, nei fatti, nei comportamenti, nei contatti, nella disponibilità, nei servizi, ma diventa rifugio, sempre importante considerare, proprio per come è lo spazio interiore che si apre, si rende disponibile ad una accoglienza che in prospettiva è sempre più smisurata. Il giusto ha un rifugio nella propria integrità, nel suo essere integro diventa rifugio. E quindi proseguiamo, e in un cuore assennato risiede la sapienza. Vedete, l'attenzione adesso è espressamente rivolta a quello spazio segreto dell'animo umano, dove è esercitato l'ascolto, l'attenzione, il discernimento, le decisioni. Ebbene, in un cuore assennato risiede la sapienza, e la sapienza è l'attuazione positiva della vocazione alla vita. E anche in seno agli stolti può scoprirsi, qui questo versetto è un po' misterioso. Perché qui nella mia Bibbia c'è un punto interrogativo, non so da voi, un punto interrogativo. E qui, vedete, intravediamo nel nostro maestro la preoccupazione di rilevare che anche in seno agli stolti c'è un mistero. Di cui non possiamo dimenticarci, che non possiamo trascurare, che vedete, e adesso sarebbe così, e probabilmente è proprio così, l'espressione suprema di una grande generosità, di una grande disponibilità a riscontrare anche quelle presenze che sono state considerate come manifestazioni di una negatività pericolosa, ma c'è sempre un valore che è prerogativa originaria e incancellabile di ogni creatura che viene da Dio. E allora i due versetti che chiudono il capitolo, così ci fermiamo anche noi, ma siamo sempre in ritardo. La giustizia fa onore a una nazione, ma il peccato segna il declino dei popoli. Qui adesso l'orizzonte si allarga, abbiamo a che fare con la scena pubblica. La scena pubblica dove la vita dei popoli viene messa in relazione con quella che qui ancora una volta il nostro maestro chiama giustizia, ma giustizia è non tanto una definizione riferita a un codice normativo, giustizia è un impegno relazionale che diventa struttura portante di un edificio sociale, un impegno relazionale mirato a promuovere la debolezza altrui. E questo adesso inteso come impianto organizzativo di tutta una società, un ordinamento pubblico. Qui addirittura si parla adesso del favore del re, versetto 35, che è per il ministro intelligente, il suo sdegno è per chi lo disonora. Dunque, questo per dire, vedete, che anche il re è al servizio di questa giustizia, e il re ha Lui è convinto così. Il re è elemento strutturale all'interno di quella certa organizzazione sociale per la giustizia. Vabbè, fermiamoci, abbiamo superato il limite.
Per me l'ingenuità è stata sempre, come dire, considerata positiva, perché nell'ingenuo io ci vedo l'innocenza. Una persona ingenua è tante volte una persona innocente, mentre uno più acuto, magari prudente, però è perché è tutto viziato.
Sì, ma lui non sta dicendo che non sta dicendo che qualcosa, sta dicendo di stare attento, ecco. Cioè, non è che puoi fare l'ingenuo per mestiere, non è che puoi fare l'ingenuità, allora voglio fare lo schermotto.